sono andato a leggermi le storie dei condannati a morte negli Stati Uniti, la scelta dell'ultimo pasto. Non so perché, ma suscita sempre nella maggior parte della gente una curiosità morbosa, no? Questo sa che morirà l'indomani, cosa ha scelto di mangiare? E ho trovato senso sia in colui che sceglie una splendida bistecca con su due uova fritte, un contorno di hash browns e poi una fetta di crostata alle ciliegie e del salmone affumicato, si ingozza come se fosse una cena in cui c'è qualcosa da celebrare. E lo stesso senso ho trovato in chi invece resta a digiuno. Cioè, mi ricordo di uno che ha scelto di mangiare una cipolla cruda.
Mancano una manciata di ore e poi la vita di Pietro finirà. In quel tempo residuo, di fronte a lui, ci sono poche cose ancora da fare. C'è un'ultima cena da consumare, un'ultima notte da trascorrere. E poi il risveglio, quando aprirà gli occhi sull'ultima giornata della sua esistenza. Una manciata di ore, un brevissimo elenco di ultime volte. Questa è la storia di un viaggio, quello che Sergio ha fatto con Pietro 10 anni fa. 1400 chilometri, nell'arco di 48 ore, verso la Svizzera e verso un suicidio cercato con tenacia, programmato e desiderato. Attraversando un confine che in realtà ne nasconde molti altri. Ho ripercorso le tappe di quel viaggio con Sergio, per ritrovare con lui tutti i confini che ha varcato. Sono Giovanni Savarese e questo è Ti scorderai di me. Pietro ha ricevuto il via libera definitivo. Il secondo medico, dopo la dottoressa Erika Preisig, ha visto le carte che documentano la malattia degenerativa. E anche lui ha detto, ok, domani puoi andare a morire. Lui e Sergio devono prendere ancora un treno, che li porterà da Efretikon a Basilea. In attesa di ripartire, mangiano. L'ultima cena di Pietro, che consiste in un panino Würstelkrauti, consumato su una panchina di cemento lungo il binario di una piccola stazione ferroviaria, molto lontana da casa. Se sapessi di avere ancora a disposizione solo un ultimo pasto, cosa sceglierei di mangiare? È quello che mi viene in mente mentre Sergio racconta. L'ultima cena del condannato a morte. Negli Stati Uniti l'ultima cena prima dell'esecuzione è una specie di ultimo desiderio per il prigioniero, che ha la facoltà di scegliere praticamente tutto quello che desidera mangiare. Henry Hargreaves, un fotografo neozelandese, per il suo progetto No Seconds, ha scattato fotografie proprio di tanti ultimi pasti di condannati a morte. Sono immagini di bistecche colossali con sopra uova fritte, coppe di gelato, la menta, il cioccolato, addirittura un piatto di aragosta, bistecca e American Pie tutto insieme, che il condannato ha chiesto di poter mangiare guardando il DVD della trilogia del Signore degli Anelli. E poi l'ultima cena di Victor Feguer, 28 anni, impiccato di lì a poco. Una scelta che mi lascia perplesso. Una singola oliva con il nocciolo. Che senso ha? L'ho chiesto a Henry Hargreaves, il fotografo di cui vi parlavo.
Sì, penso che ognuno di questi pasti può significare qualcosa di diverso per ciascuno. E mi è piaciuto tantissimo avere feedback dalle persone che hanno visto la serie di fotografie e l'hanno interpretata in molti modi diversi. Forse quando parlate di Sergio e del panino, non c'è un solo modo di guardare la cosa. Un modo potrebbe essere un piacere semplice per una persona semplice. Oppure un'altra interpretazione possibile potrebbe essere: voglio davvero qualcosa di sofisticato? Ha più importanza? Insomma, ci sono molti modi di vedere questa cosa. E prima di tutto penso che quando sei vicino alla morte e lo sai, il mangiare, il cibo, non siano la prima cosa a cui pensi.
Di qua o di là? Però io proverei di qua.
Sergio e Pietro sono arrivati a Basilea. E anche il mio viaggio con Sergio ci ha portato proprio lì, nella stazione della città sulle sponde del Reno, crocevia tra Svizzera, Francia e Germania.
Questa sicuramente è l'uscita che prendemmo noi, sulla Centralbahnstrasse.
Le due strade, quella di 10 anni fa e quella di oggi, convergono come mondi paralleli. Usciamo dalla stazione e io ho addosso costantemente la sensazione di camminare su passi già percorsi, di essere in qualche modo un intruso. Ma voglio che i ricordi di Sergio riaffiorino insieme alle emozioni, quelle emozioni che lui cerca di tenere a bada. Negli ultimi minuti, man mano che ci avviciniamo alla fine, vedo proprio la sua fatica, queste emozioni che riemergono. È quasi un fatto fisico. Parla più lentamente, fuma, se possibile, ancora più sigarette, ogni tanto sospira. Capisco forse per la prima volta il costo personale che Sergio ha pagato per passare quei confini. Gli chiedo di portarmi all'hotel dove hanno trascorso l'ultima notte.
C'è la fermata dei taxi, lì c'è un hotel. Ricordo che vicino all'albergo passavano i tram, però...
La possiamo seguire di qua, se attraversiamo e seguiamo la strada di qua.
L'albergo potrebbe essere stato questo. Aspetta.
Così di fronte, così attaccato?
No, è là. Ok. Perché ricordo di aver fatto una foto dalle mie finestre.
Sergio cerca punti di riferimento. Non ha segnato e non ha nemmeno memorizzato il nome dell'albergo, e quindi lo cerchiamo. Si guarda in giro, riconosce qualche dettaglio della piazza, ma poi si ferma a fissare una serie di edifici colorati, con alcune insegne. Quello scorcio, 10 anni prima, aveva catturato la sua attenzione e lo aveva fotografato.
Sì, era questo, sì, era lui.
Era lui?
Sì.
L'abbiamo trovato.
Ci fermiamo davanti all'ingresso di un piccolo hotel. Da fuori sembra decoroso, ma niente di più. Sergio sbircia dentro. Si intravede il bancone della reception, dietro al quale c'è una giovane donna. Nella piazza antistante c'è molto movimento. È una giornata di sole, fa caldo. Ogni pochi minuti passa un tram che sferraglia. Ci sono tante persone in bicicletta. Proprio in prossimità dell'entrata dell'hotel c'è una piccola fontana da cui zampilla una colonnina d'acqua. Ci fermiamo proprio lì, in piedi, tra l'ingresso e la fontana. Guardo Sergio negli occhi. Si può quasi percepire la memoria che si fa vivida. Il cervello che ritrova i dettagli nascosti da qualche parte. Essere lì, per la prima volta dopo 10 anni, scatena qualcosa. Per lui diventa sempre più faticoso.
Arriviamo che è sera, è già buio. Facciamo questi pochi passi dalla stazione, facciamo check-in, prendiamo 2 camere, saliamo al piano, sono 2 camere una accanto all'altra. Poi a un certo punto Pietro chiama Erika, le dice di essere in albergo. Io sono con lui nella sua stanza, sono stanze anguste, arredate in maniera molto impersonale. E lei arriva dopo poco, sale in camera. C'è questo momento intensissimo in cui lui le dice subito: ho ricevuto la seconda luce verde. E allora si abbracciano fortemente, si stringono talmente tanto che ancora una volta sento di essere una presenza estranea. Non vorrei essere lì, mi sembra di essere un'interferenza. Lui la chiama dolce sorella, come al solito, dolce sorella, dolce Erika. Ho ricevuto la luce verde. E lei dice: bene, bene.
Dolce sorella, Le parole che usa Pietro non sono quelle che ci si aspetta tra un paziente e il suo medico, tantomeno tra un aspirante suicida e la persona che lo aiuterà a morire. Ma il rapporto tra i due è profondo. È passato attraverso gli anni dei tanti tentativi di Pietro di convincerla. Anni di sorrisi e arrabbiature, di comprensione e anche di qualche scontro, di lettere e regali.
He has sent me a wonderful letter every Christmas.
Mi mandava una lettera ogni Natale, mi mandava biscotti ogni Natale, una specialità di Pietro D'Amico. La sua famiglia lo chiamava Babbo Natale. E poi mi ha mandato un libro, Preghiere ebraiche.
Preghiere ebraiche.
Ce l'ho ancora con la sua firma. Per lui era importante che lo leggessi e io l'ho fatto.
For him it was important that I have a look at this book. And I did have a look at the book.
Erika ha questa incredibile capacità anche nella sua mimica facciale, nel volto, me ne sono reso conto fotografandola in tante occasioni, ha questa incredibile capacità di mutare espressione, di mutare tono di voce, di passare da una dolcezza, la dolcezza di questo volto angelico che ho fissato con la fotocamera in tante occasioni, a una durezza, una spigolosità che sono quasi una metamorfosi completa. E quindi succede anche in quel momento, Erika passa da questa dolcezza profonda, intensissima, da questo abbraccio fraterno al pragmatismo. E quindi cambia l'espressione sul suo volto, prende la sua valigetta di pelle, estrae anche lei un faldone pieno di carte da firmare. I due si siedono alla piccola scrivania che c'è in un angolo della stanza. Erika sparpaglia le carte e comincia a dire: benissimo, allora è tutto pronto per domani mattina, è tutto pronto per le 9, dobbiamo firmare queste carte. E comincia questa lunga procedura di firme che dura una decina di minuti. Quando tutto è finito, Erika rimette le carte nella sua valigetta e poi Pietro le dice: sono venuto tante volte a Basilea, ma non ho mai visto il centro storico. Non siamo mai andati a passeggiare insieme. Facciamolo adesso. I due escono dalla stanza abbracciati, stretti l'uno all'altro, percorrono il corridoio, scendono in un ascensore, escono su questa piazza e si avviano verso il centro storico, sempre abbracciati, sempre stretti l'uno all'altro.
That was a very, very special moment because.
Quello è stato un momento molto, molto speciale perché volevo stare con Pietro la sua ultima sera. Sapevo che era solo e così gli proposi: Pietro, passiamo la serata insieme. Mi disse che voleva andare in una cattedrale. Vicino all'hotel c'era una chiesa. Si fermò di fronte a questa chiesa e disse: questa non è una cattedrale.
This is not a cathedral. Don't you have a cathedral in Basel?
Non avete una cattedrale a Basilea? Voglio una cattedrale. Così andammo alla Münster, un luogo abbastanza lontano da dove ci trovavamo, nel centro di Basilea. È la chiesa più grande, non è proprio una cattedrale. Ma dissi: guarda Pietro, questa è l'unica cosa che posso offrirti. Non abbiamo chiese più grandi di questa. Non abbiamo chiese come quelle che avete a Roma.
This is the only I can give you. We don't have bigger churches than this. We don't have churches like you have in Rome.
Che senso ha andare a prendere il freddo, perché poi è una sera piuttosto rigida, andare a prendere il freddo a camminare al centro storico, che qua dietro sono pochi passi. No, forse là, non ricordo più la direzione. Credo là. Che senso ha andare a vedere quella splendida piazza del centro, andare a vedere la cattedrale, la chiesa dove è sepolto Erasmo da Rotterdam? Che senso ha incamerare anche questi, che in fondo sono dei ricordi di viaggio, che di solito vogliamo proprio perché quelle memorie poi tornino in un futuro, vogliamo scattare foto, vogliamo ricordarci di quella passeggiata, del monumento, dei momenti belli che abbiamo vissuto con i nostri compagni di viaggio? Che senso ha quando hai meno di 12 ore di vita residua?
He was happy to be in that church in the Münster. We went in and
era felice di essere in quella chiesa, nella Münster. Entrammo e, dato che è una chiesa protestante, non c'erano candele. Lui però voleva accendere delle candele e rimase infastidito dal fatto che non ce ne fossero. Prima di arrivare alla cattedrale era nervoso, ma una volta entrati si fece tranquillo. Sembrava davvero in pace con se stesso.
At the cathedral and in the cathedral he was very quiet. I think he was very much in peace with himself.
Pietro si volta verso di me. Io sono stato una presenza più discreta possibile fino a quel momento, tenendomi qualche passo dietro di loro, lasciandoli parlare chissà di cosa. E parlavano fitto. Pietro si volta verso di me e mi dice: oh, sai, facci una foto ricordo, dai.
Non è una fotografia come le altre e non entrerà settimane dopo nel reportage di Sergio sulla vicenda. Perché con Pietro c'è un accordo fissato prima di iniziare il viaggio. Nessuna fotografia del volto. Non deve essere la storia di un uomo specifico, con nome e cognome, aveva detto Pietro, ma un racconto universale, in valore assoluto. Perché la sua volontà era quella di mostrare alla gente, agli italiani, la sofferenza e le difficoltà da attraversare per portare a termine quella scelta. Quell'immagine con Erika, quindi, è a tutti gli effetti solo una foto ricordo.
Una foto ricordo. Una foto ricordo, non so, a beneficio di chi. E quindi, sempre abbracciati, si voltano verso di me. Sorride, per la prima volta Pietro sorride all'obiettivo.
E poi ha voluto una foto assieme, di fronte alla chiesa, e questo l'ha reso tanto felice.
Almost as happy as the church. Yes.
Scatto questa foto e Pietro dice: beh, adesso sono stanco, un po' freddo, ma su ancora quell'impermeabilino leggero, nero anche quello, come il maglione, come la camicia, come i pantaloni, le scarpe, tutto nero, con cui è partito, con cui l'ho abbracciato per la prima volta neanche due giorni prima davanti all'aeroporto di Lamezia Terme, e a freddo, perché è troppo leggero per il clima quassù, per una serata di aprile ancora rigida, e dice: sono stanco, freddo, voglio tornare in albergo adesso. Voglio tornare in albergo, e ritornano, sempre abbracciati. La camminata di lui è sempre più faticosa. E poi si lasciano qua davanti. Erika dice: ci vediamo domani mattina, verso le 8:30, così saremo in tempo per le 9.
Erika e Pietro si salutano, si rivedranno l'indomani. Sergio è di nuovo da solo con il suo compagno di viaggio.
Entriamo dentro e Pietro prenota un taxi per le 8 del mattino dopo, non vuole arrivare in ritardo, e si raccomanda con la signorina alla reception, là, chissà, magari è la stessa, che il taxi sia puntuale, perché dice: ho un appuntamento importante. Poi saliamo in camera e comincia questa notte. Gli chiedo se, così come avevo fatto a Milano, se non voglia che stia con lui, se voglia stare sveglio, se voglia parlare ancora un po', e invece no, lui dice: no, voglio riposare, voglio andare a letto. E quindi ci salutiamo, io vado nella mia camera e non dormo neanche un minuto, perché passo tutta la notte a pensare, a immaginare, magari lui stava dormendo, ma immaginare che cosa passasse per la sua testa, che cosa pensasse, tutte le mille cose che avrebbe potuto fare o non fare, e che quando manca una quantità di tempo alla fine della tua vita, hai una vita residua fatta di una quantità di tempo che a un certo punto non è più neanche necessario computare in ore, ma puoi addirittura esprimerla in minuti. Poi ci sarà un momento in cui potrei esprimerla in secondi, ed è domani quel momento, è dietro l'angolo. Allora qualsiasi cosa tu faccia o qualsiasi cosa non faccia assume una valenza profondissima, qualsiasi cosa è solenne, è epica, memorabile per chi, non lo so, ma comunque credo che sia così. E quindi immagino le mille cose che lui potrebbe lì al di là di quella parete silenziosa star facendo quel momento o non fare, e penso a quello che farei io, penso. Pesante stare qua davanti, ragazzi. Va bene.
Sergio c'è stato davvero in una situazione simile. Me l'ha raccontato in passato, lo ricordo bene. È una di quelle storie che mi fanno pensare ogni volta ai rischi che lui ha corso per il suo lavoro. In quel caso specifico, Sergio si è trovato in una condizione nella quale sarebbe potuto morire nel giro di pochi giorni, sapendolo addirittura in anticipo. È successo al ritorno da uno dei suoi tanti viaggi.
In una certa misura, se mi è consentito il paragone, anch'io ho vissuto un periodo relativamente breve in cui sentivo di poter avere i giorni contati, letteralmente contati, no? Quando stavo facendo la quarantena di ritorno dalla Liberia, dove ero andato a documentare l'epidemia di Ebola nel 2014.
Anche questo ricordo della sua vita passa per una fotografia che ha scattato. Liberia, epidemia di Ebola.
Questa foto sono i medici di uno dei centri di trattamento di Ebola in Liberia, Monrovia, 2014. Stanno per entrare dentro il reparto dove ci sono i pazienti. È un confine, pure quello. Il confine fra la relativa sicurezza e la molto concreta possibilità della morte, perché un contagio, per quanto questi medici, come vedi, siano perfettamente bardati con tutte le protezioni del caso, un contagio accidentale che può sempre succedere equivale davvero, nel 2014, quando per Ebola non è stato ancora sintetizzato un vaccino, a una condanna a morte. Quindi questa, forse di tutte le foto che ho scattato lì in Liberia, è quella che mi colpisce di più, perché questi medici si stringono per mano e pregano e dicono un'Ave Maria prima di entrare dentro quel reparto. Quindi è la lucidità della scienza che in qualche modo ha bisogno del conforto immateriale della fede. Non ho la certezza, ma è possibile che anch'io, nella mia profonda ipocrisia, in qualcuna di queste situazioni mi sia unito a loro una preghiera. E dopo aver pronunciato l'amen finale entrano dentro questi reparti. Ed è stato proprio dentro uno di questi reparti che è successo quell'episodio. L'ultimo giorno, l'indomani sarei tornato. Sì, fa ridere anche me, perché è sempre così. L'indomani sarei tornato, proprio l'indomani, cosa mi viene in mente? L'ultimo giorno torno per l'ennesima volta dentro uno di questi reparti e succede che c'è uno degli addetti alla preparazione dei corpi, delle salme delle vittime, che sta maneggiando dei cadaveri, e a un certo punto dal nulla mi si avvicina e mi tocca in volto e temo che mi abbia toccato proprio la pelle sudata, quindi figuriamoci, no, la pelle, il sudore era un veicolo perfetto per Ebola, nel punto tra la mascherina e gli occhiali, con tutte le migliori intenzioni, perché mi dice: le sistemo la mascherina che le si è spostata. Peccato che io sono certo che mi abbia toccato la pelle. Quindi l'indomani torno in Italia e cominciano i 21 giorni di quarantena, durante i quali mi chiudo in casa e attendo di sapere se insorgeranno o no i sintomi di Ebola, e temo proprio che insorgeranno. Quindi vivo questi 21 giorni da incubo qua in queste stanze, un po' come se fossero davvero gli ultimi giorni della mia vita, no? E mi chiedo quanto possono durare 21 giorni. Se li consideri come gli ultimi della tua vita e non riesci a evitare di considerarli come tali, scopri che a fare tutto quello che vorresti fare non bastano di certo. Se invece pensi vivrò, allora ecco che di nuovo il tempo rallenta. Tante volte mi hanno chiesto che è una curiosità un po' morbosa, no? Un po' come quella che ci spinge a voler sapere che cosa hanno chiesto come ultimo pasto i condannati a morte, ma hanno chiesto come hai vissuto.
Una notte insonne, senza un minuto di riposo, che Sergio trascorre tra mille pensieri e riflessioni, forse proprio come questo. È l'alba dell'ultimo giorno. Le ore che mancano stanno comode tra le dita di una mano.
È finita questa notte interminabile. Siamo di fronte alla reception dell'albergo, stiamo aspettando il taxi. Lui è piuttosto nervoso, ma solo per una ragione, perché non vede arrivare il taxi. Io gli faccio notare che siamo in anticipo rispetto all'ora per cui l'ha prenotato, però comunque è piuttosto agitato. E facciamo, quando arriva il taxi, facciamo questo breve percorso, neanche 3 chilometri, fino alla struttura che la dottoressa adibito a sede per le sue morti assistite.
Quindi fate la strada che stiamo facendo noi.
Facciamo questa strada qui. Ci sono tante cose che vorrei dirgli, ormai siamo in quella fase in cui il tempo residuo di vita non lo conteggi più in termini di ore, ma in termini di minuti. Sento il bisogno di dire qualcosa, non so, qualcosa di solenne, qualcosa per lui, ma anche per me, qualcosa che possa accompagnarlo, qualcosa che lo consoli, sempre ammesso che ci sia bisogno di qualcosa di consolante, qualche cosa che sottolinei questo momento di commiato definitivo ormai imminente. E però invece non mi viene in mente assolutamente nulla da dire, sicché facciamo questo viaggio in silenzio. Il taxi ci deposita davanti all'indirizzo che Erika ha scritto su un foglietto di carta che conservo ancora, questo bilocale, che un tempo ironicamente era anche una sinagoga, mi aveva raccontato Eric, io c'ero già stato in questo posto. Pietro paga il taxi, scendiamo e mi faccio da parte, aspetto che lui entri, che varchi quella soglia, oltre la quale c'è Eric che lo aspetta con tutta la procedura già messa in atto, tutto quello che è necessario già approntato. E dove che si gira? Qua.
Qui a destra.
Quanto manca? 800 metri.
Siamo arrivati. Vediamo se si riesce a parcheggiare. Basta che c'è lo parcheggio qua, quasi sino qua c'è l'uscita. Questo garage, allora allontaniamoci solo per parcheggiare.
Il nostro viaggio è all'ultima tappa. Sergio e io siamo finalmente arrivati davanti a un piccolo edificio bianco. 10 anni prima, Pietro ha camminato i suoi ultimi passi proprio su quel marciapiede, dove noi ci troviamo adesso. Siamo entrambi in silenzio. Io sono avvolto da una sensazione straniante, come se i due viaggi paralleli si fossero così tanto sovrapposti da poter vedere Pietro, quasi fisicamente lì, di fianco a noi. Sergio è pensieroso. Non riesco a immaginare cosa senta dentro. Estrae il pacchetto di sigarette dalla tasca, ne accende ancora una e resta lì, fermo, a fissare quella piccola porta bianca.
Gli ho chiesto se fosse d'accordo a lavorare con Sergio. Penso che questi due uomini, alla fine, si siano piaciuti parecchio. Ho avuto l'impressione che avessero una grande intesa tra loro.
The touch between the two men was good for both.
Ti scorderai di me è un podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, con Sergio Ramazzotti. In redazione Giulia Bassi e Anna Poli. Sigla e musiche originali di Sergio De Agostini. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music. È una produzione Audio Tales.